L'endotossina è l'ipopolisaccaride sostanzialmente, l'EPS, che costituisce il rivestimento esterno dei batteri gram negativi. Quindi l'endotossina possiamo trovarla soltanto nei batteri gram negativi. E la struttura di questa endotossina, e dell'LPS in particolare, l'abbiamo già vista quando abbiamo fatto gli involucri, le componenti, gli involucri batterici. Abbiamo fatto la lezione appunto sulla membrana esterna e abbiamo visto come a livello della membrana esterna ci sta questa roba qua, diciamo, questo lipopolisaccaride con queste tre porzioni. Ora vado più veloce che l'avete già fatto: la porzione più esterna, polisaccaride lineare, molto molto ben rappresentato, che è l'antigene somatico di fatto del gram negativo. Poi c'è una porzione centrale, il core, un polisaccaride sempre ramificato, però essenziale per la struttura del batterio perché l'ancoraggio un po'. E poi il lipide A, che in realtà è il depositario dell'attività tossica. Chimicamente è formato da un disaccaride di glucosammina fosforilata e acidi grassi ed è l'unico vero attore dell'attività dell'endotossina. Questo vuole dire, per intendersi, che se io stacco da questo apparato a tre del quale vi sto parlando, stacco solamente il lipide A, solo il lipide A.
Avete fermato voi, ragazzi?
Gli altri due pezzi li butto,
sì.
E prendo un topino e gli inietto il lipide A, tutto accade come prima. Quindi l'unico attore di questa composizione, il resto è mediato altre funzioni: specificità, antigene somatico, ancoraggia la membrana, funzionalità, però la storia è quella. L'EPS, vedete come adesso il quadro è unitario, quindi stavolta di che ci dobbiamo preoccupare? Di capire tutto il disastro che è fatto solo da LPS, dal lipide A sostanzialmente. E in questa diapositiva c'è solo la visualizzazione rapida di tutto quello che sta sotto, quei segni e i sintomi che voi vedrete caratterizzano l'attività mediata dall'endotossina. Poi ci ritorniamo. Voi imparate, quindi, mentre per quell'altra roba dell'endotossina avete imparato che fanno, come lo fanno, eccetera, qui imparate che la tossicità mediata dall'endotossina a livello medico, clinico, si traduce in segni e sintomi particolari. E sono sempre quelli, via. Scusate, l'ho messo per me. Eccolo qua. Infatti, vabbè, io me lo vedevo, ma ora. Allora, febbre. La febbre c'è sempre. Leucopenia iniziale, seguita poi da leucocitosi. Perché? Perché leucopenia, inizialmente i globuli bianchi provano a, si consumano, accorrono, fanno il lavoro loro, poi quando si capisce che il gioco si fa duro, c'è ovviamente un richiamo anche a livello staminale e c'è la leucocitosi classica dei processi infettivi batterici. Attivazione del complemento, abbiamo visto l'altra volta, trombocitopenia, le piastrine, anche quelle sono attori importanti e quindi cominciano a calare. Coagulazione intravascolare disseminata, poi ci ritorniamo, però io ve li elenco così. Segni di cedimento generalizzati come decremento del circolo periferico, ridotta perfusione degli organi e degli apparati più importanti, e nei casi più gravi evoluzione verso lo shock e verso la morte. Perché dicevo la diapositiva di prima? Perché tutto ciò accade per questo motivo qua, tramite questa via qui. Vedete che dall'LPS legame attivazione di macrofagi, monocito macrofagi di polimorfo nucleati, con la segnalazione, vedremo poi con il segnale alla produzione di citochine infiammatorie, tutto il ruolo della stimolazione della coagulazione, del sistema del complemento, stimolazione del fegato con la produzione delle proteine di fase acuta, delle quali parlavamo l'altra volta, la proteina C-reattiva e l'amilose, liberazione di mediatori, fenomeno febbre, fenomeni di interazione con l'endotelio, per aumentata permeabilità vascolare, attenzione di cui parte lo scompenso, aumentata permeabilità, ipovolemia, ipotensione e andiamo quindi l'ipoperfusione degli organi periferici, avevamo detto, col quadro che si avvia lo shock, e poi d'altra parte le interazioni con i fattori della coagulazione, vedremo poi come il fattore di Apelman ed altri sono avversari appunto dell'attività, fenomeni di coagulazione intravascolare disseminata, che guardate un quadro, ma io mi sa che ve l'ho già detto, però vabbè, al massimo mi ripeto e ripetita Human. È un quadro molto importante che è caratterizzato da un paradosso di fondo, la presenza contemporanea di emorragie e coaguli, cioè un fenomeno di ipercoagulazione e di emorragia. Chiaramente l'emorragia in questo caso è indotta da deficit di fattori, da consumo eccessivo di fattori della coagulazione nella trombizzazione dei vasi che si ha. Però è un quadro poi quello che fa la differenza, è quello che fa la morte della meningite meningococcica. Si muore per coagulopatia intravascolare disseminata, di alcune sette muori per questo motivo qua, non per altri fattori, quindi è un quadro molto importante, giustamente vi sottolineo, visto che qui giochiamo su un meccanismo d'azione per quanto riguarda la tossina, vi sottolineo che sotto quei sintomi che abbiamo letto e che dovete sapere, perché sono comuni a tutti, c'è questa attivazione. Adesso vediamo il come. Prima di vedere però, il come si arriva a questo quadro, io ritengo doveroso fare un minimo di qualcosa che non è strettamente microbiologico, un minimo di clinica per proprio un accenno che farete tutto nella sede opportuna, solo per chiarire la terminologia che andiamo a usare, perché io molto spesso vedo che vengono usati genericamente gli stessi termini, batteriemia, setticemia, vengono usati in maniera sovrapponibile anche in corso d'esame. Allora ritengo che è opportuno fare in maniera molto elementare, molto semplice, chiarire da subito quali sono le parole delle quali andiamo a parlare. Adesso abbiamo parlato di qualcosa che può produrre a sepsi, può arrivare a una sepsi, a uno shock settico, e alla morte. Dobbiamo quindi capire batteriemia, sepsi, shock settico, come si arriva e come ci possiamo arrivare. Allora, le definizioni, le batteriemie. La batteriemia di per sé non è niente di male, accade costantemente, è una presenza di batteri nel circolo ematico come un evento che si verifica tranquillamente ogni giorno, numerose volte al giorno. Ogni volta che ci spazzoliamo i denti, ci tagliamo, ci graffiamo un po' con un foglio di carta, magari il dito oppure altre cose. Non è seguita dalla comparsa di segni e di sintomi. Perché? Perché è un fenomeno di entità tale da essere tranquillamente dominato dal potere cosiddetto battericida del siero, quindi le sostanze prodotte a livello sierico, le cellule, gli effettori cellulari della risposta immunologica. Quindi già dire che è una presenza transitoria vuol dire che qualcuno poi invita ad uscire, insomma, le accompagna alla porta. Di batteriemie comunque esistono, le batteriemie sono però, possono costituire talvolta un preludio di una sepsi. Quindi che vuol dire? Questo normalmente quando c'è un focolaio per cui non è che è accidentale l'ingresso, ma c'è un focolaio di rifornimento per questa egittale. Allora, dal punto di vista semiologico e clinico, noi distinguiamo le batteriemie in monomicrobiche o polimicrobiche. Le distinguiamo anche a seconda del loro livello di transitorietà, se sono intermittenti o se sono continue. E questo clinicamente è molto importante, perché per esempio da una raccolta sessuale io posso avere delle batteriemie intermittenti, cioè ogni tanto c'è una gittata, così io lo vedo anche dal punto di vista sintomatologico col picco febbrile caratteristico di questo, oppure posso avere delle batteremie continue quando si è più gravi, quindi preludio a una condizione di setticemia e quindi di gravità maggiore. Un'altra cosa importante che vi serve, non è che io vi chiederò questo all'esame, assolutamente no, però vi serve sapere per capire poi le cose più semplici invece vi chiederò, è sapere che c'è una differenza, cioè alcune delle batteremie a seconda dell'ospite, questo per l'interazione microorganismo-ospite, sono diverse, nel senso abbiamo dei microorganismi in causa di batteremie più frequentemente nell'infanzia, altre nell'età adulta, altre nell'età avanzata. Perché? Perché ci sono chiaramente fattori dell'ospite predisponenti, fattori endocrini, fattori fisiologici, tante cose che cambiano durante l'età e quindi diversi microorganismi sono responsabili di batteriemie in epoche diverse della vita. Questa è la seconda informazione. Per esempio in età pediatrica o giovanile abbiamo delle batteriemie più frequentemente da streptococchi di gruppo B, che impareremo sono quelli streptococcus B o a galactiae quando faremo la speciale, è quel contaminante a livello vaginale, è presente anche in condizioni senza vaginiti associate, è presente a livello della vagina e può ovviamente, se c'è una colonizzazione importante a livello di vagina, voi capite che un neonato che nasca attraverso un canale del parto colonizzato in maniera importante dal streptococco a galactiae, appunto uno streptococco di gruppo B, rischia di contrarre un'infezione che può avere diversa gravità, fino a fare una grave meningite o una grave poliviscerite. Può avere anche una sepsi indotta. Quindi ecco, per esempio, perché dicevo, nel neonato rischia lì, perché da lì passa, se nasce per via naturale. Ancora, batteriemie in età pediatrica sono ascrivibili alla listeria, ad alcuni stafilococchi coagulanti positivi e negativi, escherichia coli ed altri germi, listerie e così via. Dobbiamo dire che, e rispondo a una domanda anche che non è stata posta, in questo caso l'isolamento di anaerobi è poco frequente, perché l'isolamento di anaerobi nelle batteriemie e nelle sepsi vedremo che lo troviamo nell'età adulta e avanzata, perché è legato a eventi dove stanno gli anaerobi. Abbiamo detto che un po' stanno nel sangue orale, ma il grosso noi ce l'abbiamo a livello intestinale. Quindi una batteriemia, una diffusione di anaerobi sarà ragionevole che avvenga a partenza da eventi, che ne so, di perforazione intestinale, cioè legati a, diciamo, a patologie concomitanti legate all'età più adulta, eccetera. Quindi l'isolamento in età pediatrica o giovanile, l'isolamento di anaerobi è poco frequente, è associato solamente a casi di infezione intraaddominale o pelvica. In età geriatrica perché le cose cambiano? Per le condizioni predisponenti, come dicevamo, patologie di base, patologie metaboliche, patologie neurologiche, quindi un semplice incoordinamento degli sfinteri regola ritenzione di feci, di urine, quindi possibili infezioni e possibili problemi. La maggior parte delle batteriemie in età geriatrica è dovuta a gram negativi, ma anche ci sono tra i gram positivi, giocano un ruolo molto importante Staphylococcus aureus, soprattutto nei portatori di cateteri intravascolari, e Streptococcus pneumoniae, lo pneumococco, nelle batteriemie a partenza da infezione dell'apparato respiratorio. Col termine setticemia osseosa invece diciamo una cosa differente, cioè lasciamo l'aspetto occasionale, l'aspetto transitorio suscettibile di peggioramento o no. Noi parliamo di una grave condizione clinica caratterizzata da quei sintomi di cui sopra. Cioè il paziente settico lo vedi che sta male, il batteriemico non te ne accorgi. Se non aspetti, cioè, appunto non ti dice che c'ha la puntatina febbrile che ritorna. Quindi praticamente è un paziente che ha tutti gli organi apparati compromessi da questa condizione. Quindi non solo febbre, brivido, malessere generale, tachicardia, iperventilazione, respiro affrettato, prostrazione, lo vedi, occhi alonati, tutta la semiologia che studierete, sintomi, tossiemi, c'è tutto un corredo di segni e sintomi che voi potete, che lui vi dice, sintomi, perché se li sente lui, e che voi vedete segni alla, quando lo visitate. Quindi è una condizione che delinea la rottura di un equilibrio. Che equilibrio si è rotto? È successo che la velocità di replicazione nei batteri nel sangue supera quella di eliminazione dei batteri stessi da parte dei fagociti. Quindi il territorio praticamente è perso. E quindi diciamo, il nemico si è impadronito del territorio. Ci sono tantissimi casi di sepsi, scusate qualche diapositiva inglese detta così, non solo nel, come le casistiche riportate negli Stati Uniti, ma dappertutto, ma anche da noi è molto molto frequente, più frequente di quanto uno possa pensare. E purtroppo, voglio dire, i nostri ospedali, questa costituisce l'emergenza più grave di un ospedale, di un presidio ospedaliero. Guardate che il trattamento, cioè lo dovete guardare come questo evento. Normalmente voi quando imparate imparerete a affrontare le infezioni, non lo so, negli anni più avanti, le infezioni, l'otite, tante infezioni, quando farete malattie infettive. Dovete, cioè, come si dice, ci deve essere una specie di fantasmino, fantasmone dietro la testa, che è questo. Se io non curo bene un'infezione anche banale, lì posso arrivare. Un'otite in un bambino, se non è ben curata, se la mamma è frettolosa, il pediatra non lo va a visitare, quindi gli dà un antibiotico sbagliato, non controlla che venga preso per i tempi giusti, la mamma dopo una settimana di ferie deve ritornare che la massacra nel lavoro e lo riporta subito a scuola, eccetera, eccetera, facciamo evento caso, evento tipo, che succede? Che se non è curata una banale otite in un bambino, poi può diventare sinusite, mastoidite, poi può diventare ascesso cerebrale. Questo è il motivo, mi spiegavano questa cosa, infatti i colleghi dell'emergenza dice, ma com'è tutti questi ascessi, tutte queste meningiti nei bambini piccolini? Se l'infezione mai curata. Quindi io vorrei che voi lo sentiste bello forte, piantato dietro il collo, l'incubo della sepsi, e ogni volta che vi vorrete affrontare una cosa, la cura di un evento infettivo anche banale, perché non è che si genera questo quadro drammatico di per sé, si genera quando uno non intraprende le misure giuste. E ve lo vado, vediamo, ve lo vado a descrivere nel dettaglio, perché oggi strategie ne abbiamo fatto tante, quindi facciamo anche la strategia dell'epidemia. Eziopatogenesi della sindrome sistemica, questo lo dovete sapere. La resilienza della membrana esterna dei gram negativi è responsabile di questa potentissima attivazione della risposta dell'ospite. Quindi il lipidea come fa? L'endotossina come esplica la sua azione tossica? Attivando la risposta dell'ospite. Come fa? Allora, prima di tutto, l'LPS viene legato ad alcune proteine, LPS binding protein. Questa proteina, questo gruppo di proteine che legano l'LPS a livello di circolo ematico, è stato valutato che aumenta di circa 100 volte come concentrazione nella fase acuta dell'infiammazione. Ecco come l'organismo si prepara, per esempio, registrata la presenza del fattore viene aumentata enormemente la produzione di proteine leganti, no? Quindi nella fase acuta dell'infiammazione ci si prepara in questo modo. Si forma questo complesso LPS, LPS binding protein, che lega il CD14 dei monociti macrofagi. Vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che il CD14 è un marker, recettore di membrana, un marker caratteristico dei monociti macrofagi. Si lega a questo recettore e il legame di questo complesso con il CD14 produce una trasduzione del segnale che porta alla conseguente un segnale forte di stimolo di sintesi di citochine infiammatorie. A questo punto abbiamo detto la cosa più importante. Però rimane una domanda, uno di voi mi potrebbe dire, ah vabbè, allora chi non c'ha, cioè i gram positivi non danno problemi, I gran positivi non danno problemi perché non ce l'hanno questa LPS che si lega all'immunocomplesso e che poi si lega al CD14. No, invece ci stanno, io ho parlato di sepsi anche da gran positivi. Che vuol dire? Chi lavorerà in questo senso nei gran positivi che non hanno lipide A? Costituenti della parete dei gran positivi, peptido glicano, acidi teicoici, vedete? Enzimi extracellulari, esotossine, l'esotossina stafilococcica, l'enterotossina B, esotossine streptococciche, Allora, per quelli che non sono gram negativi, per cui impariamo per i gram positivi, chi fa questo lavoro, chi attiva questa risposta dell'ossea a livello monocito macrofagico, costituenti della parete, enzimi e tossine, chiaro? E per questo ci stanno anche ovviamente le sepsi. Torniamo a LPS. Aumento di traduzione del segnale, aumento di produzione di citochine. Questo processo è regolato, nel senso che a un certo momento si diffonde, però cominciano, ci stanno delle proteine di inizio, attivatorie, delle proteine regolatorie e così via. Alla una delle prime, dei primi eventi che associamo a questa interazione che abbiamo descritto è l'aumento della concentrazione plasmatica di tumor necrosis factor alfa. C'è un aumento fortissimo della concentrazione plasmatica di TNF-alfa da 1 a 4 ore, cioè nelle epoche precoci, lasciamo perdere le ore, i numeri delle ore, però nelle epoche precoci, poi c'è un graduale ritorno ai valori normali. Qui vuol dire che nel paziente, quello che vi sto raccontando, vi fa vedere la cinetica di quello che succede nel paziente nel tempo. Che vuol dire che torna a valori normali? Vuol dire che vi fa capire che il ruolo di TNF alfa è iniziale, è forte, è d'innesco della situazione. TNF alfa è un forte antinfiammatorio, lo vediamo, non so se ve lo dicevo prima, lo ripeto, lo vediamo anche tante volte, è il principale attore di alcune malattie anche di altra natura, non innescate da microorganismi. È una grossa molecola infiammatoria importante che causa un danno notevole. TNF-alfa è la causa di quei sintomi che dicevamo, febbre, tachicardia, tachipnea, leucocitosi, mialgie, sonnolenza, eccetera, eccetera, e ad alte dosi, quando lo stimolo è più importante, anche fatti più gravi, che adesso non vi voglio addolorare oltre. Secondo, quindi l'inizio è TNF-alfa, il primo che aumenta, poi aumenta interleuchina 1. Che cosa induce? Quadro d'azione simile a TNF-alfa, quindi non mi ripeto. La ritroviamo sempre molto alta nei quadri settici. E poi abbiamo tutto un altro elenco di citochine importanti, che si manifestano con caratteristica sequenza temporale di comparsa, che hanno vario significato. L'interleuchina 8, la 10, la 6, interferon gamma, interferon alfa, e fattore di stimolazione granulociti. In particolare che vuol dire? L'interleuchina 6 è importante, anche questa è una citochina infiammatoria, aumenta rispetto alla concentrazione sierica di base, aumenta fino a 1000 volte, ripeto, non vi preoccupate, non è che vi chiedo queste cose che avrete modo di approfondire nelle malattie infettive e nella pratica vostra più avanti, però ve le devo dire adesso perché così vi memorizzate meglio le cose semplici che studiate in microbiologia. Interleuchina 6 quindi è il fatto che aumenti tanto, addirittura di 1000 volte, la concentrazione sierica si può trovare aumentata, e il fatto che persista a lungo ne fa un parametro di laboratorio dotato di alta predittività prognostica nelle setticemie. Per cui, ecco, anche nel laboratorio è importante, allora approfondirete questo dettaglio nella microbiologia clinica il terzo anno, nella medicina di laboratorio, parametri di predittività è importante. Mentre, senza andare in dettaglio per gli altri, vi dico che l'interleuchina 10 è importante perché sarebbe il segnale di controllo del sistema, praticamente il segnale di stop, quello che regola che questa infiammazione enorme, questa sintesi non vada poi avanti all'infinito. Ma appunto l'interleuchina 10, meccanismo di regolazione dell'attivazione, inibisce la secrezione delle altre citochine, quindi dà una bella frenata rispetto a quanto si è innescato. Vi ricordate il grafico che facevamo vedere prima, complemento, vasi, aumento della permeabilità? Niente, quello che sapete già e che abbiamo già detto la scorsa volta, per cui vado veloce, interazione, anticorpi, con i costituenti della parete cellulare, attiva la via lattica del complemento, produzione di anafilotossine C3A, C5A, effetto proinfiammatorio. L'otto è una parentesi, in realtà è venuta male. Ancora liberazione di altre sostanze ad azione infiammatoria molto forte, l'aumentata liberazione di prostaglandine e trombozzani, prostaglandine e trombozzani sono derivati dell'acido arachidonico di membrana, quindi praticamente ecco, l'aumentata liberazione di questi prodotti è quella che si rende responsabile dell'induzione della vasodilatazione periferica e dei fenomeni di aggregazione piastrinica. E attenzione, ultimo ma non ultimo, come si dice, l'attivazione del fattore dodicesimo indotta da LPS è quello che è il primo diciamo, evento di quello che poi porterà alla coagulazione intravasale disseminata, quindi a quel grave disordine coagulativo del quale parlavamo prima, che può costituire l'evento terminale nel corso di numerose infezioni. Queste ultime diapositive solamente per farvi vedere, ecco quindi i meccanismi cellulari della tossicità mediata dall'LPS, li rivediamo insieme con l'intravascolare a questo servizio, il peptidoglicano riesce a fare pure lui questa roba, riesce a farlo interagendo con quei, guardate qua, peptidoglicano recettore TLR2, lo vedete qua? Toll-like receptor 2, dice perché la professoressa ci ha scocciato l'altra volta quei toll-like receptor? Perché poi un ruolo ce l'hanno. E poi io a questo punto mi fermerei qui perché c'è tutto l'altro contingente che non potremo, essendo le 9.59, in un minuto non potremmo trattare. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta quella che era l'ultima parte della diapositiva iniziale, danno mediato da superantigeni, immunocomplessi e cose, che lo faremo la prossima volta.